Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora, come sempre Andrea Ettori che vi parla e Federico Beledusi. Fede.
Ciao Andre.
Molto bene Fede, allora un bel podcast dedicato a quello che è successo nell'ultima settimana tra National e MXGP, tantissime novità, tante gare, tante cose da raccontare, quindi cercheremo anche comunque di essere abbastanza stretti per non, tra virgolette, andare a annoiare chi ci ascolterà. Voglio solamente dire due cose brevemente prima di iniziare il podcast, nel senso che chiaramente adesso noi stiamo registrando via Skype ed è una cosa simile a quella che facevamo quando eravamo in radio, e Stop & Go ritornerà, non so dirvi in che tempi, però io e Fede non ci siamo assolutamente dimenticati di Radio 5.9 appena sistemerà le questioni legate un po' ai protocolli Covid, tenendo conto un po' dov'è la sistemazione della radio, ci permetterà di riprendere anche la trasmissione che di solito facevamo più o meno a quest'ora al venerdì, e quindi proveremo a tornare il prima possibile. E detto questo, poi per quanto riguarda invece un'altra cosa, su P300 ve l'avevamo annunciato qualche giorno fa, comunque nei prossimi giorni con calma arriverà l'intervista a Casey Stoner, dateci ancora qualche giorno per poterla registrare in attesa di qualche risposta di Casey, però abbiamo piazzato questo bel colpo e quindi speriamo nelle prossime due settimane di poter uscire con l'intervista di Casey, che per noi è tanta roba. Detto questo,
bravo.
Passiamo. Detto
bel
questo,
colpo,
passiamo. No, un bel colpo di tutti insieme, quindi è un bel lavoro di squadra con tu che sistemerai tutto, Alessandra con le traduzioni, insomma, siamo un bel team e lo confermiamo anche questa volta. Parliamo, Fede, iniziamo dal National, dai, poi passiamo alla MXGP, il National con le due gare del Red Bud, e gare che si sono corse in due giorni particolari, cioè il venerdì e il lunedì, e che, Fede, cosa ci hanno detto sostanzialmente? Che c'è Osborne, ormai sempre più leader in campionato, un Tomac che non è riuscito nelle due gare a ridurre il distacco dal pilota dello Husqvarna, è arrivata la prima vittoria in 4.50 di Sansarulo, è arrivato il forfè anche di Jason Anderson, che lo ritroveremo per la stagione del Supercross nel 2021. Tra l'altro, parlando di Supercross, tanti auguri a Ken Rogsen e a Courtney, che sono diventati papà e mamma del piccolo Griffin, esattamente
Griffin due giorni, Savage.
Esatto, Griffin Savage, negli due giorni fa, quindi Ken è diventato papà. E Fede, belle gare, bellissime gare anche per quanto riguarda la 250, come possiamo un po' sintetizzarla, ecco.
Beh, due round un po' opposti per Osborne, nel senso che il primo lo ha dominato in lungo e in largo, entrambe le manche stravinte, due all shot e nessuno lo ha mai impensierito. Nel secondo round si è difeso un po' di più, perché comunque ha trovato un po' più di avversari sulla sua strada, ha portato comunque a casa tanti punti importanti, aumentando ulteriormente il suo vantaggio in classifica, che adesso lo vede a 212 punti contro i 184 di Musquin, quando siamo oltre la metà stagione, perché mancano 4 round alla fine. Dall'altra parte un Tomac che ancora non riesce a trovare il ritmo, rimasto giù dal podio nel primo round e anche nel secondo, complice poi una seconda manche da dimenticare. Ed è una situazione di campionato molto difficile per lui, perché a questo punto c'è un ritardo di quasi 50 punti.
Sì, siamo 212 contro 165.
47 per la precisione, e vedendo un po' il trend attuale mi viene molto difficile pensare ad una rimonta così facile, ecco. Poi la prima vittoria di Sansarulo, che finalmente è arrivata nel National, un Sansarulo che ha corso molto molto bene, non ha commesso particolari errori, e quindi anche pagando qualcosa nella seconda manche dove appunto si è giocato la, dove si è giocato la doppietta con una caduta mentre era al comando, però alla fine non è stato un errore così grave, nel senso che il round lo ha vinto lo stesso, e considerando che almeno secondo me non ha particolari ambizioni titolate, pur essendo terzo in classifica, almeno per quest'anno direi che tutto sommato va bene anche così, ed è un risultato ovviamente da ricordare, perché la prima vittoria nella categoria regina è sempre insomma un pilastro.
Esatto, è la prima vittoria diciamo ufficiale, perché San Sanluro, se vi ricordate tutti chi ci sta ascoltando, aveva debuttato col successo alla Monster Energy Cup l'anno scorso con Kawasaki, dopo anche un duello eccezionale con il suo caposquadra Eli Tomac. Era partito molto bene anche nella stagione del Supercross, poi si è fatto male, mi accodo a quello che hai detto tu Fede, cioè per lui l'obiettivo è quello proprio di non farsi male e poter preparare al meglio la stagione del Supercross che arriverà nel 2021. Detto questo, però, in questo momento del campionato è sicuramente molto più consistente di Tomac.
Sì, è sicuramente più consistente e più convincente, ha 5 punti in più in classifica e in questo momento rappresenta un deciso grattacapo anche per Tomac, perché magari non è nelle condizioni ideali, invece Sanserulo comunque si è ripreso da 2 infortuni nel Supercross, da 2 incidenti abbastanza pesanti, e adesso sta rendendo al meglio, direi.
Diciamo che già dalla prossima gara, che non ci sarà questo fine settimana ma quella successiva a Spring Creek, perché il National osserva una settimana di riposo dopo insomma le ultime gare corse in pochi giorni, capiremo un po' in che direzione andrà Tomac in questa stagione, perché tu giustamente ricordavi qualche minuto fa il distacco da un Osborne che riesce a portare a casa comunque sempre il risultato, riesce a portare a casa comunque, lui, se non arriva primo è a podio, e quindi per lui questa stagione sta diventando non dico una cavalcata trionfale, assolutamente no, però già il distacco in classifica anche dallo stesso Musquin che è secondo e che si sta confermando anche lui molto consistente a livello di gare è già importante. Fede, passiamo alla 250 a questo punto, perché anche lì sono successe un po' di cose. È chiaro che la stagione sta vivendo del duello tra Martin e Ferrandi, un Ferrandi che, se ricordi bene, ci siamo sentiti nei giorni scorsi, abbiamo un po' definito pasticcione in base alla velocità, insomma in proporzione a quello che dimostra in pista a livello di velocità. Tante volte in gara, soprattutto nell'ultimo periodo, non riesce a concretizzare. Nelle prove cronometrate lo vediamo anche dare degli stacchi che superano i 2 secondi al secondo, quindi significa avere un ritmo completamente diverso. Poi invece in gara, soprattutto nell'ultimo periodo, sono arrivati dei risultati non all'altezza appunto di questa velocità.
Sì, poi lunedì è arrivato anche lo scontro diretto, tra virgolette, con Martin in gara 1, una caduta che ha coinvolto entrambi per un errore, direi più di Ferrandi, che ha sbagliato l'interpretazione di un salto, è arrivato un po' troppo lungo, e sta buttando via tanti punti adesso, sì, in partenza abbastanza carente, e soprattutto lunedì l'ho visto anche un po' meno competitivo, tra virgolette, per quanto riguarda la rimonta, che ormai sta diventando un po' abitudinaria, visto che, come ho appena detto, le partenze di Ferrandi ultimamente non sono il top. Dall'altra parte invece c'è un Martin che non sbaglia, a parte appunto l'errore provocato da Ferrandi che non gli ha consentito di andare oltre un 11° posto in gara 1 lunedì. C'è un Martin che non sbaglia e che a distanza di qualche anno vuole vincere il suo terzo titolo National 250.
Esatto.
Ora ci sono 9 punti di differenza, la prossima gara sarà molto importante perché si andrà proprio a casa di Martin, visto che il tracciato di Spring Creek è a Millville e lui è proprio di Millville, quindi sarà il suo appuntamento di casa al 110%. Avrà il pubblico dalla sua parte e Ferrandi dovrà dovrà smettere di buttare via dei punti, perché che sia il più forte in pista l'abbiamo già detto e ribadito e si vede, però è chiaro che poi bisogna anche concretizzare.
Sì, esatto, perché se si trova di fronte a un Martin che comunque riesce a portare a casa il risultato, lo riconosci giustamente, e lui che obiettivamente è conscio, secondo me, della propria superiorità, al contrario, soprattutto nelle ultime gare, appunto, come dicevi tu giustamente, Fede, butta via diversi punti, punti che poi potrebbero ritornare davvero, insomma, utili se non ci sono a fine stagione. E ora vedremo un po' quello che combinerà il francese, sempre in odore di Yamaha Factory per quanto riguarda il Supercross nel 2021. Attendiamo l'annuncio e vedremo se riuscirà a conquistare questo titolo. Vuoi aggiungere qualcos'altro legato alla 250 del National, altrimenti passiamo alla MXGP, perché ci sono un po' di cose da dire.
Beh, sì, stiamo vedendo un qualche pilota interessante. 250, abbiamo visto Masterpool che è tornato da un infortunio abbastanza lungo e sta un po' scombinando le carte di tutti, perché è un modo di
fatto
correre,
vedere subito.
Sì, un modo di correre davvero impressionante. E un po', insomma, la caduta di gara 2 che ha coinvolto anche Jet Lawrence è un po', diciamo, lo specchio della 250 attuale, nel senso che Masterpool e Lawrence sono piloti molto giovani, molto in vista, e sono, diciamo, anche le due teste più calde della categoria.
Sono molto carichi, ecco.
Sì. Lawrence fatto anche molto bene lunedì, un terzo posto in gara 1. In 250 lunedì ha vinto Hampshire, non l'abbiamo nominato, ma
sì, esatto.
La lotta per il titolo è tra Martin e Ferrandi, ma lunedì ha vinto Hampshire, seconda vittoria in carriera, la prima sullo Squarna. Non ha vinto nessuna delle due manche, perché la prima l'ha buttata proprio via al penultimo giro, l'ha vinta McElrath, che dopo in gara 2 non si è ripetuto. Quindi anche alle spalle dei primi due abbiamo diversi piloti che si stanno dando battaglia. E, insomma, forse il livello è un pochino calato rispetto agli anni scorsi, però tutto sommato ci si diverte. Non abbiamo menzionato per la 450 Blake Baggett, che è tornato alla vittoria in gara 2, e anche lui ha fatto molto bene, mi ha fatto molto piacere rivederlo davanti dopo il periodo difficile che ha passato.
Sì, abbiamo rivisto un po' il Baggett che conoscevamo negli anni scorsi, sappiamo bene quello che ha trascorso negli ultimi 12 mesi, quindi ritrovarlo competitivo. E forse di Fede, qui chiudiamo il discorso, è anche la questione, diciamo, posso dire, psicologica di Baggett, che forse gli ha impedito negli anni scorsi, quando i risultati erano davvero buoni, anche di passare nel Team Factory.
Sì, sicuramente dopo uno stop così bisogna riprendere un po' l'abitudine. Ricordiamo che l'anno scorso, alla fine della stagione, ha passato diversi mesi senza allenarsi, si è mostrato irreperibile praticamente.
Sì, non lo trovano più.
Totalmente sparito dalla circolazione. L'abbiamo visto faticare tanto nel Supercross questo inverno, all'inizio dell'anno. Forse sì, potrebbe essere questo anche un po' il suo limite, che dopo gli anni, tra virgolette, gloriosi della 250, insomma, gli ha un po' impedito di ripetersi anche nella classe regina. Però resta un pilota di assoluto riferimento, perché comunque ce lo ricordiamo dall'anno scorso, la stagione che ha fatto nel Supercross con una moto non ufficiale. Insomma, questo è un pilota che vale sicuramente tanto e dovrà un po' ritrovare la bussola al 100%, ecco, ritrovare un po' il ritmo.
Esatto, chiudiamo il capitolo National. Ricordo, come dicevo prima, che la prossima gara non sarà questo weekend, ma quello successivo, come ricordava Fede, a casa di Jeremy Martin, in quel di Spring Creek. Passiamo, Fede, alla MXGP e alla MX2, scusate, perché è in corso, diciamo, la settimana lunga di Faenza, perché sono già state fatte due gare su tre. La prossima sarà domenica, prima poi di trasferirsi a Mantova per altre tre gare. Ed è stata una settimana come posso definirla, molto importante in ottica campionato, perché se nella Faenza 1, concedetemi il termine, era arrivata la doppietta di Jeffrey Herlings, quindi consolidando il primato in classifica, nelle libere della gara che si è corsa mercoledì, il pilota olandese incappato in una caduta drammatica, perché credo che questo sia il termine corretto, sì. Sono girati diversi video in rete, se non l'avete visto, insomma, andate a vederlo, ma non è che sia gradevole anche vedere quello che ha rischiato Jeffrey nel volo durante appunto le libere. Si è temuto tanto, perché appunto la caduta è stata davvero molto molto brutta. Jeffrey, che ha saltato ovviamente la gara di mercoledì, salterà le tre gare di Mantova, per lui un problema piuttosto serio al collo, che poteva essere molto ma molto più grave. Tra l'altro ho visto prima di iniziare il podcast una sua foto che ha postato lui su Instagram, e anche la botta che ha dato al viso è stata particolarmente forte, perché ha un occhio nero sostanzialmente, il naso gonfio, quindi ha dato una botta clamorosa Jeffrey, quindi nonostante il casco e gli occhiali di protezione il contraccolpo è stato piuttosto pesante. Però Fede, siamo qua a parlare di un pilota che stava, non dico dominando la stagione, però ne avevamo parlato le settimane scorse, sembrava essere cambiato, ecco, diciamo, non il Jeffrey o tutto o niente. E ora invece siamo ancora qua a parlare di un pilota che molto probabilmente perderà questo titolo, si punta al rientro in Spagna, comunque 5 gare sicuramente le va a perdere, e quindi tutto riaperto ovviamente, però è un altro anno buttato via.
Sì, poteva andare molto peggio, su questo sono d'accordo, perché l'incidente è stato davvero brutto.
Diciamo che come dinamica, chiaramente... Mm. Come dinamica, confrontandola con la pista, è un volo che mi è molto simile a quello che era capitato a Jorge Lorenzo Assen, diciamo come si è chiuso il collo, come posso definirlo, se vi ricordate il volo che aveva fatto Jorge l'anno scorso a Assen, che poi è quello che gli aveva un po' messo il tarlo in testa del ritiro, perché aveva rischiato tanto anche lui in quel caso. Jeffrey, cadendo da un salto, insomma, è proprio caduto male sul collo ed è stata una brutta immagine vedere. Tra l'altro, sì, poi è rimasto fermo a terra, fortunatamente ha mosso le gambe subito, quindi lì è stato un po' un sospiro di sollievo. E però veramente, Fede, cosa possiamo dire ora di Jeffrey?
È che nella sfortuna, ripeto, è stato anche abbastanza fortunato, perché poteva andare davvero molto peggio. Aveva 60 punti di vantaggio in campionato, questo era frutto di un operato direi eccellente in pista, perché ne abbiamo parlato e riparlato. È un pilota che ormai si prende i rischi nel momento giusto.
Era l'unico che aveva dato continuità.
Sì, esatto. Non punterei tanto il dito contro un ritorno al vecchio Herlings, perché comunque era il quarto giro delle prove libere, non stava proprio spingendo, ecco. È stato tanto sfortunato in questa occasione, ed è un po' la sfortuna che lo accompagna da diversi anni, nel senso che lui è caduto tante volte, ma diciamo si è anche fatto male tante volte, ripensando ad esempio a tutti i voli che ha fatto un Geyser nelle ultime due stagioni. Restando praticamente sempre incolume, Herlings invece è molto molto più sfortunato da questo punto di vista.
Sì, appena va a terra lui si fa male, Jeffrey.
La statistica l'ho girata anche a te ed è abbastanza preoccupante, nel senso che questa è la sua 11ª stagione nel mondiale e ne ha portate a termine completamente appena 3, correndo tutte le gare. E parlando di un pilota come Herlings, che ha vinto così tanto, che ha vinto 90 Gran Premi, rendiamoci conto di cosa potrebbe essere se fosse stato un po' più fortunato anche da questo punto di vista. Perdiamo il leader del campionato, perdiamo un pilota che era già abbastanza indirizzato verso il titolo, e adesso è una battaglia aperta, perché per il resto stiamo vedendo risultati che cambiano di manche in manche. ed è un campionato che adesso diventa molto molto tirato e combattuto. Cairoli adesso in prima posizione, tra virgolette,
virtuale, esatto,
virtuale, però a Faenza adesso abbiamo ritrovato anche un Team Geyser vincitore di gara 2 nell'appuntamento di mercoledì, e adesso chissà che questo infortunio di Erlings non possa dare un po' anche un click a Geyser, che ha ottenuto risultati un po' altalenanti tra vittorie e problemi vari, gare andate un po' peggio per partenze non buone, eccetera. Adesso senza il numero uno potrebbe ritrovare anche un po' più di serenità, un po' più di tranquillità, a parte insomma il fatto che comunque il livello sembra essere molto più serrato rispetto all'anno scorso, quando Geyser effettivamente all'infortunio di Cairoli ha iniziato a fare quello che voleva, ecco.
Sì, esatto, lo dicevi tu con me, Fede, qualche giorno fa, parlando in privato durante le gare: il livello della MGP adesso è spaziale.
Sì.
E lo è anche senza Erlings in questo momento, cioè, quindi con anche Erlings lo è ancora maggiormente. Stiamo vedendo delle gare sempre molto tirate. È arrivato il primo successo di Jorge Prado, e sì, sappiamo tutti quello che ha passato Jorge Prado negli ultimi mesi, al netto del lockdown, a livello anche di infortuni. Quindi qui stiamo parlando di un pilota che a 18 anni ha già vinto 19. Quello che ha, 19 ha già vinto quello che chi ha vinto anche a livello di numeri, si parla oltre 30 gare, se non mi sbaglio, vero Fede?
32,
esatto, già due titoli mondiali, ha già fatto lo switch della prima vittoria in MXGP sostanzialmente molto molto in fretta, quindi KTM ha già l'uomo in casa, se concedetemi, post Erlings e post Cairoli, e automaticamente diventa ora uno da tenere d'occhio sempre.
Prado, sì, adesso che sta ritrovando il 100% della condizione,
perché poi è l'unico che parte bene sempre.
Sì, praticamente lo shot è cosa sua ogni volta.
E abbiamo visto che in questa MXGP, paradossalmente, la partenza fa una differenza in questo momento impressionante rispetto anche agli altri anni. Cioè, in questa stagione partire bene significa arrivare nei primi tre.
Sì, sì, il ritmo. Leggendo anche le dichiarazioni dei vari piloti dopo le gare, la partenza è proprio una delle cose più nominate in assoluto. Cioè,
ma perché lo è, proprio... Fede? Lo è perché il livello è alto e fai fatica a recuperare.
Il livello è alto e molte piste, diciamo, che non sono così adatte alle rimonte, perché... Esatto. Una concezione più moderna delle piste da motocross tende più a ridurre le velocità e a creare piste un po' più tortuose, dove i sorpassi non sono sempre facili, anche le traiettorie spesso non c'è molta interpretazione, ecco. A Faenza abbiamo visto già un qualcosa di più, però è stato comunque molto difficile per i piloti partiti male poi recuperare e risalire posizioni. Adesso Prado tra l'altro ha fatto anche uno scatto notevole tra domenica e mercoledì, perché parlando delle due gare di domenica, in cui in entrambe le manche ha condotto praticamente fino a 5-10 minuti dalla fine, lui ha detto che in entrambi i casi, in entrambe le manche, ha perso concentrazione quando è stato superato da Erlings, quindi non era tanto un problema fisico, era più un problema mentale. Adesso potrebbe valere per lui lo stesso discorso di Geyser.
E questo fa capire veramente
cosa sia Erlings.
Esatto, per gli altri piloti. Cioè, sì, che impatto ha Erlings nel mondiale e gli altri piloti. Cioè, forse escluso Cairoli, perché la sensazione su Cairoli adesso ci arriviamo, forse leggermente diverso. Io ho la sensazione che Cairoli non lo soffra Erlings, sinceramente. È una questione lì forse più diciamo legata alla pista, ecco, al confronto diretto tra i due e anche all'anagrafe molto probabilmente, e al netto comunque che Cairoli in questo momento è il primo di inseguitore di Erlings in campionato, però evidentemente vediamo che effetto ha davvero sugli altri piloti uno come Jeffrey Erlings, quasi la sensazione che gli altri, non dico partono con l'idea che Erlings sia già davanti a tutti, però cioè, se ti passa Erlings c'è la sensazione che tu non lo riprendi più.
Esattamente, esattamente. Mark Airoli, ecco, forse come dicevo settimane fa, sta giocando un po' di esperienza.
Esatto.
Lui sta andando avanti passo passo. Lui, c'è da dire che mondiale contro Erlings lo ha perso abbastanza bene un paio d'anni fa, e quindi penso abbia anche una certa consapevolezza del fatto che ora Cairoli non può essere a livello di Erlings, per una questione di età, per una questione di freschezza fisica, anche se Erlings comunque pure lui fa i conti con tanti infortuni, però c'è una differenza di età ormai abbastanza importante.
Tony che ha giocato Cairoli... 250 gare tra l'altro.
Esattamente, esattamente. E credo che a livello mentale però sì, Cairoli non soffre Erlings più di tanto, perché forse c'è già una certa consapevolezza, nel senso che il mondiale di 2 anni fa potrebbe avergli fatto capire che è uno scalino indietro, però lui continua a correre bene, a fare punti sempre, a commettere meno errori possibili, e in un mondiale come questo, come dicevamo già durante le trasferte della Lettonia, potrebbe essere utile il continuare ad allenarsi bene, il restare lontano dai guai, all'essere costanti, potrebbe aiutare. Adesso di Gran Premi ce ne sono ancora molti, tanti sono ravvicinati, perché adesso avremo il terzo Gran Premio a Faenza, ne avremo 3 a Mantova, 3 a Lommel e 3 ad Arco di Trento, quindi...
E uno in Spagna?
Anche sì, però dicevo, in particolare per i triple header...
Sì, sì.
A livello fisico comunque è importante restare su un livello costante, ecco, più che avere tanti picchi, ma magari anche gare di retrocessione tra virgolette, come ha avuto Geyser, è importante restare comunque su un livello sempre costante, ed è quello che Cairoli sta facendo qui a Faenza,
su una pista che non gli piace tra l'altro, quindi...
Esattamente come hai già detto.
Sta cercando di portare a casa il massimo, e al contrario poi arriverà Mantova, che è una pista che gli è sempre piaciuta parecchio, e quindi è su un terreno anche dove lui si trova molto bene, e quindi forse mi viene da pensare che domenica a Faenza, al netto delle occasioni che possono capitare per gli errori, potrebbe essere ancora una gara, non dico in difesa, però a portare a casa il massimo risultato possibile, e poi invece nelle 3 gare di Mantova è lì dove Tony potrebbe andare all'attacco effettivamente della sì, classifica, e provare ad allungare sugli inseguitori. Il primo è Ore Geyser, abbiamo un Siver Fede che ha vinto la prima manche nella gara di mercoledì. Tu ricordavi giustamente, erano 3 anni che non arrivava una vittoria di manche, ma Siver è un pilota comunque da tenere in considerazione, perché alla fine dei conti è sempre lì.
Sì,
è sempre lì, e quindi può cogliere le occasioni. Asikonis ha dimostrato che già su un terreno come quello di Faenza in 2 gare ha fatto molta fatica.
Sì, lui continua ad avere problemi con le partenze.
Esatto.
Parlavamo prima dell'importanza delle partenze. Un pilota come Asikonis, che difficilmente riesce a girare nei primi 10 alla prima curva, ovviamente farà fatica. Anche lui avrà almeno 6 round sulla sabbia tra Mantova e Lommel, e in quelle gare potrà fare dei punti importanti. Non sarà da mondiale, ma potrà inserirsi tranquillamente. E Koldenhoff uguale.
Esatto, abbiamo Koldenhoff che dopo la vittoria nella prima gara in Lettonia però si è un po' perso sostanzialmente, e quindi c'è da tenere conto invece di un altro aspetto, Fede, che è quello di Romain Febvre.
Sì.
Perché Febvre è un altro pilota che sta pagando anche lui un po' le partenze, però ha dimostrato di avere in questo momento un ottimo ritmo.
Così. Parlare di costanza trattando l'argomento Febvre è un po' difficile adesso, perché comunque ha le sue gare buone e le gare meno buone.
Lui paga le prime 2 gare... dove non ha tenuto punti, non era presente.
Quello chiaro, sì.
Perché in campionato ha 172 punti, sto guardando la classifica ora, Erlings è a 263, che ha saltato una gara, quindi possiamo capire se avesse portato a casa anche qualche punto, Favre sarebbe tranquillamente, secondo me, nella top 5 in questo momento in campionato. Però è un pilota che può esserci anche lui lì davanti tranquillamente e può anche lottare eventualmente per la vittoria di un gran premio.
Sì, quello sì. Sì,
esatto, senza dubbio. È una bella MXGP comunque, questo è evidente. L'infortunio di Erlings chiaramente va un po' a rimescolare le carte ed è chiaro che ora i vari Cairoli, Geyser, lo stesso Siver, Prado, ora staremo a vedere cosa succederà già dalla gara di Faenza che si correrà domenica e che, come ho ricordato su Twitter, non è l'unico... Cioè, si è tanto ricordato la Formula 1 e Misano come appuntamenti mondiali in Italia, ricordiamo che c'è anche l'appuntamento di Faenza del motocross, che non è assolutamente da sottovalutare. Passiamo alla 250, Fede, perché anche sì. Lì ci sono un po' di cose da dire. Chiaramente, duello sempre tra Vial e Iago Gerz, bellissimo. Qua abbiamo un campionato altrettanto spettacolare. È a due ormai la corsa, però abbiamo Renault che... è arrivato al primo successo in carriera nella prima gara di Faenza. Vial ha ottenuto la doppietta nella seconda gara di Faenza. Gerz ha pagato un errore in termini di punti piuttosto importante nella seconda gara di Faenza. Però Fede, anche qua insomma è tanta roba.
Gerz ha perso dei bei punti nell'ultimo round, cadendo due volte in gara 2. Sì. Vial invece ha portato a casa la sua prima doppietta in carriera e ha guadagnato diversi punti per il campionato. Adesso è a più 21. E considerando un po' la fatica che ha fatto Gerz nei round in Lettonia per recuperare terreno, adesso dovrà un po' resettarsi. È chiaro che di Gerz ne abbiamo sempre parlato come di un pilota che sbaglia anche tanto, pur essendo molto veloce e probabilmente anche più di Vial a livello assoluto.
Sì.
Urgerà appunto un cambio di rotta nelle domenica e poi anche a Mantova. Sulla sabbia potrebbe rendere più di Vial, questo va a suo vantaggio ovviamente. Dopo ha trovato anche il Renault un avversario che gli ha tolto dei punti, perché gli ha tolto dei punti sia domenica sia mercoledì in gara 1.
Renault tra l'altro, Fede, che noi avevamo visto molto molto bene agli internazionali, se ti ricordi.
Sì,
a Mantova.
Probabilmente le sue prestazioni di Faenza sono anche dovute al fatto che corra per un team italiano che magari ha qualche dato in più riguardo alla pista, magari un qualche settaggio particolarmente azzeccato, tolto il fatto che Renault comunque sta facendo bene perché in campionato è terzo, quindi onore a lui e onore ai risultati che ha fatto, e vincere con una moto non ufficiale in MX2 è tanta roba a prescindere. Però ecco, non ha fatto il gioco del suo compagno di marca fino adesso, Gerz dovrà farsi valere in un altro, ovviamente sbagliando di meno.
Bene, abbiamo ritrovato finalmente là davanti, chissà se è solamente un caso oppure se forse comincia ad esserci una piccola risalita, Thomas Kjær-Olsen, soprattutto nella seconda gara di Faenza, quella di mercoledì, è positivo ritrovare lui e lo Husqvarna nelle posizioni insomma che contano, e secondo te può essere un primo segnale di un recupero oppure è stata solo una...
La spalla gli ha dato molto fastidio, soprattutto in Lettonia, un round l'ho anche saltato, quindi non è ancora al top della forma. In gara 2 ha fatto questo bel duello con Beaton, che è il suo compagno di squadra, non è riuscito a vincerlo, ma se non altro ha mostrato qualche segno di ripresa. Insomma, di Kjær-Olsen parlavamo come uno dei principali pretendenti al titolo, essendo stato un po' il secondo di Prado l'anno scorso. Anche lui potrebbe tornare ad essere un arbitro importante, visto che comunque il mondiale non è cosa sua per quest'anno, visto che adesso è ottavo e ha quasi 150 punti da Vial, quindi sicuramente non potrà recuperarli, anche perché non è esattamente un pilota capace di vincere gare su gare, pilota molto costante, ma sicuramente non è un vincente come Vial o come Gertz. Potrebbe essere comunque un pilota interessante per le prossime gare, anche più di Beaton, che sì, ha qualche risultato buono, l'avevamo anche elogiato all'inizio della stagione, però adesso si è un po' perduto nel corso di questi round più ravvicinati. Chi è mancato adesso è un po' la Kawasaki, Van de Mosdijk è caduto diverse volte, pur avendo mostrato una discreta velocità, perché in qualifica è sempre tra i primi, è caduto un po' troppo, partenze non impeccabili, non è stato neanche tanto fortunato in gara 1 mercoledì, perché è rimasto coinvolto in un incidente alla partenza. Boirmé anche lui in gara 2 è caduto, ha avuto i suoi problemi, e quindi loro che sono forse i piloti più veloci a parte Vial e Gertz si sono un po' usciti di scena in questi due round italiani, soprattutto nel secondo, visto che Boirmé comunque domenica si era comportato molto bene. Adesso vedremo questa domenica invece se riusciranno a rimettersi un po' in carreggiata, anche perché dopo arriva Mantova, arriva la sabbia, e Van de Mosdijk potrebbe essere soprattutto lui, un po' più di Boirmé, un pilota da battere.
Buone le prestazioni di Stefan Rubini di Assomotor sia nelle due gare di Faenza. L'abbiamo ritrovato lì davanti dopo, diciamo, una prima parte di stagione molto complicata, dove Östlund era andato molto molto più forte di lui. Al contrario, invece, nelle due gare di Faenza Rubini è ritornato competitivo. Fede, prima di chiudere, un plauso anche a Mattia Guadagnini, è vero, perché insomma è andato molto forte nella gara di mercoledì, e insomma il suo percorso di crescita sta continuando, e diciamo che Mattia si sta confermando, insomma, come un po' il prospetto migliore dei giovani piloti italiani, ecco, del motocross.
Decisamente sì, perché in gara 1 lo abbiamo visto combattere con i migliori del mondo ed è rimasto in testa alla manche per più di metà distanza, quindi è una prova non da poco per lui, che comunque ha debuttato full time sulle 250 quest'anno, esatto. Europeo, quindi anch'essa su questa moto non è poi così importante per lui, tra virgolette, quindi già che sia così veloce dopo così poche gare è dimostrazione più veloce, è davvero interessante per il nostro movimento del motocross in futuro. Aspettando poi il ritorno di Forato, che purtroppo si è fatto male prima di Faenza, e poi vedendo comunque che anche nell'Europeo abbiamo dei piloti interessanti, anche in 125 abbiamo ottenuto dei buoni risultati a Faenza, quindi insomma dai, qualcosa si muove. Guadagnini secondo me è il primo proprio in assoluto per quanto riguarda le nostre giovani leve, però insomma dai, c'è un motocross italiano anche per il futuro, speriamo, dai.
Assolutamente sì. Bene Fede, abbiamo fatto un bel podcast, secondo me ricco di cose da dire, ma bisognava recuperare diverse gare, non sarà la prima volta che lo faremo, quindi anche in futuro sarà così. Detto questo, guys, mi raccomando, continuate a seguirci su P300, gli account su Twitter mio e di Federico per tutte le novità e quant'altro. Fede, ti ringrazio.
Grazie a te, alla prossima.
Mi raccomando, guys, il motocross è la gara di Faenza domenica, da seguire ovviamente prima della Formula 1 e anche della MotoGP, insomma ve l'ho ricordato prima. Ricordiamoci tutti che c'è anche il motocross. Ciao a tutti, guys.
Ciao.